sembrava bello quando si diceva sicuramente nel sentire queste parole, nel sentire questo scritto, si coglie secondo me la forza, la pienezza, a volte anche, si diceva prima, la drammaticità, però penso che sia bello anche in questo spazio di convegno, di riflessione, perché parlando di vita vissuta, sicuramente fanno tutte parte anche questa sfera forte delle emozioni, no? Sia quando sono belle, positive, piacevoli, vive, sia quando in realtà appunto non sono ciò che ci aspetteremmo. Abbiamo un tempo ancora in questa mattinata, proprio secondo me per poter magari adesso recuperare qualche spunto di Don Marco, per poter dire qualcosa che magari prima abbiamo pensato durante le testimonianze ma poi non abbiamo condiviso, proprio per avere ancora un ultimo momento di dialogo insieme su questo tema. Mi piace molto anche questo discorso, forse è bello anche ogni tanto svelare queste acque vive, cioè dirsi anche magari quelle belle risorse che poi sono, come dire, che abbiamo scoperto magari proprio dopo l'attraversamento, comunque l'incontro anche di qualche ferita che in qualche modo abbiamo più consapevolmente visto rispetto a quella che è la nostra persona, la nostra coppia o la nostra famiglia allargata. Quindi se adesso avete voglia, appunto in questi minuti che ci rimangono, un po' come abbiamo fatto prima della pausa, di fare eco o magari fare qualche domanda, fare qualche riflessione aperta, chiedendo poi a Don Marco di aiutarci, ecco, a risponderci insieme, ecco, quantomeno ad approfondirla insieme.
Scusate la voce, è la mia, dopo che, niente, siamo una famiglia filatale da parecchi anni, con vari esempi di affido, cioè prove di affido. Mi è piaciuto tutto quello che ha detto Don Moore. Quello che mi ha colpito è stato il momento finale dei fallimenti, ecco, diciamo. Abbiamo fatto questa esperienza. Io poi forse l'ho subita di più perché è stato, da una parte è stata, non dico colpa mia, ma dopo mi è stato detto che non era colpa, cioè magari che non era fallimento, da un amico sacerdote che mi ha fatto una testa tanta, e mi è servito anche molto il gruppo che ci segue da più di 20 anni, che anche lì ci ha fatto capire che era fallimento se, diciamo, siccome ci avevano dato una settimana di tempo nella comunità dicendo se non resistite ce lo portate indietro. 2 anni non mi sono sembrati, dopo pensandoci, il fallimento, perché 2 anni ci abbiamo messa tutta con questo ragazzino. Però ecco, diciamo, mi ritrovo anche nel fatto del problema della coppia che stava scoppiando. Avevamo in casa altre due ragazzine in affido, perché noi figli naturali non ne abbiamo, stava scoppiando tutto. E lì l'aiuto di tante persone esterne ci è servito proprio per riuscire a recuperare tutto, la coppia, la famiglia, e poi crearne ancora di più, perché siamo andati anche avanti dopo questa esperienza a fare altri affidi. Questo è un punto. E poi un punto volevo rispondere alla nonna, che mi ha fatto riflettere molto, devo dire, che noi abbiamo fatto 6-7 affidi, sempre così, perché io viviamo una villetta familiare con i miei genitori, e per me era una cosa naturale. Si chiedeva agli altri ragazzi, guardate che abbiamo deciso di fare un altro affido, e basta, gli si diceva i nomi, così. Però in effetti la signora mi ha fatto riflettere che i miei genitori praticamente hanno subito tutte queste nostre grandi idee, che è subito anche pesantemente, nel senso molto sul vivo, perché ci hanno aiutato anche parecchio, devo dire. Però ogni tanto io mi sento dire, voi siete matti, me lo dice ancora tuttora, adesso mi avevamo ogni tanto, quando anche ultimamente che ne ha fatto l'ultima esperienza che stiamo facendo, mi fa, voi siete proprio fuori di testa, mi ha detto. Però ecco, sono tutte cose che sono tanti anni che però arricchiscono veramente tanto, e io mi sento molto arricchita di questo.
Vabbè, continuo io un attimo. A proposito di fallimenti, sei dimenticata l'altro fallimento, che vedi, ne ha fatti tanti, quindi qualche fallimento c'è stato, ma mai fallimento in realtà. Di un una ragazza che è stata con noi 7 anni, da 11 anni a 18 anni, poi con grandissime fatiche, soprattutto da parte sua. Io lavoravo, la vedevo poco, lei invece la vedeva tutto il giorno, e fatiche di ogni genere. E però alla fine, vabbè, questa ragazza decide, il giudice ci convoca per chiedere se siamo disposti a un prosieguo. Io ero anche possibilista, lei assolutamente decide che non è il caso di proseguire, perché comunque non proprio vedeva la sua grossa difficoltà. E dopodiché questa ragazza se ne va, e lei, quando la lascia, le dice: vedrai che i nostri rapporti da oggi miglioreranno moltissimo. E diciamo che da allora ormai sono passati 4 anni. Beh, questa ragazza, vabbè, si è messa con un ragazzo, hanno fatto una, siamo nonni, perché è nata una bimba che adesso ha 1 anno e mezzo, e non ci lascia più, nel senso che lei è tempestata di chiamate, di messaggi, di telefoni, di foto che arrivano a 40 alla volta, perché lei vuole assolutamente che la bimba, noi siamo i nonni della bimba. E addirittura al battesimo, è stata una cosa che ci ha abbastanza commosso, perché quando siamo arrivati al battesimo e siamo stati i primi a entrare in chiesa, perché erano arrivati un po' presto, il sacerdote, quando ci ha visto, che non ci conosceva, ha detto: voi siete di eccetera, sì, io vi ho conosciuto tramite Alessia, che non conoscevo tra l'altro, perché lei comunque non frequentava poco. E ho saputo la storia di Alessia, vi devo dire una cosa: non sapete quanto ha parlato bene di voi. E sostanzialmente ha detto che tutto quello che lei ha imparato l'ha imparato da voi. Questo per dire, a volte, quanto tu pensi di non aver fatto nulla, e poi in realtà lasci tanto, ecco. E niente. E poi l'altra cosa volevo dire alla prima coppia affidataria, il discorso del rientro. Noi abbiamo vissuto un rientro difficilissimo, e la razionalità va bene fino a quando non hai una data, poi quando arriva la data diventa molto molto difficile, e lì siamo stati molto aiutati anche noi dal gruppo a cui partecipiamo ormai da 20 anni, che ha avuto esperienze simili, e ci ha aiutato molto. Era un bambino di 2 anni che se n'è andato, cioè praticamente cresciuto da noi, se n'è andato a sei e mezzo, sette, però qui siamo stati salvati dal giudice, diciamo, perché praticamente ha ideato un affido al contrario, perché lui ha riconosciuto la grossa appartenenza del bambino alla nostra famiglia, e quindi è diventato un affido al contrario, perché noi ogni 15 giorni diventiamo i genitori naturali che andiamo a prendere il bambino che passa il weekend da noi. Questo da 3 anni a questa parte. Ci facciamo 400 km per weekend, ma non riusciremo mai a farlo. Tutto qua.
Guarda che c'è.
A proposito di fallimenti, io ho avuto un fallimento di affido. L'abbiamo avuto un ragazzino che era marocchino, e come dicevo prima, che non tutto è andato male del tutto, perché dopo 25 anni abbiamo ricevuto, dopo 10 anni che ce lo siamo trovati fuori casa, E dopo 10 anni, che dopo 25 anni che l'avevamo lasciato, proprio il mese scorso abbiamo ricevuto una telefonata che era di passaggio qui a Milano e ha voluto salutarci per telefono, non aveva tempo di venirci a incontrare. Per noi questo fallimento al momento c'è stato diciamo l'abbattimento della famiglia, cioè nel senso di dire che proprio ci siamo sentiti incapaci di andare avanti a fare una cosa del genere. Poi dopo, pensando, essendo chiedendo da una parte, dall'altra e dall'altra, per noi è stato uno sprono a fare altri affidi, e di cui abbiamo fatto altri affidi e un'adozione. Quindi per noi diciamo che non tutto è stato negativo, quel negativo è stato quello che ci ha dato la forza di poter andare avanti a fare affido e l'adozione di un ragazzino che oltretutto avevamo in affido, perché abbiamo preso in affido che aveva 15 anni, poi dopo sono morti i genitori e noi l'abbiamo adottato. Grazie.
Io invece volevo condividere sia come esperienza personale che come riflessione di questa mattinata la dimensione del tempo. Nelle testimonianze che abbiamo sentito spesso c'è stato questo riferimento agli anni che passavano, anche adesso con il discorso dei fallimenti del 25 anni dopo, le date nei racconti. Ecco, secondo me darsi il tempo, la traversata implica che ci sia un tempo per poter navigare qualsiasi tipo di avventura, ha il suo tempo perché si compia. Allora, l'importanza che il tempo riveste nell'accogliersi e nell'accogliere è quello che secondo me è la parte che un po' ci rasserena, darsi il tempo. Grazie.
Provo a esprimere una serie di sensazioni che ho avuto da questo momento di incontro. La prima cosa è che sono felicissima di essere venuta. Non avevo in mente che cosa poteva essere e che cosa mi sarei portata a casa, ma è stato come rivedere un po' la nostra vita, così attraverso le esperienze di tutti gli altri, perché ascoltavo i racconti, le storie di vita vissuta e mi dicevo questo c'è stato, questo l'ho fatto, questo abbiamo incontrato, banalmente un marito ingegnere, sono molto felice, abbiamo avuto l'esperienza e la fortuna di avere tanti figli, che non è un'esperienza di tutti possibile, abbiamo avuto 5 figli, ne abbiamo avuto un sesto, il primo che è morto piccolino, quindi anche l'esperienza della sofferenza. E soprattutto abbiamo avuto una famiglia che ci ha accolto a noi da piccoli. I nostri genitori sicuramente non avevano fatto tutte le riflessioni, tutti i pensieri di accoglienza, però hanno vissuto, io ho vissuto in una famiglia dove c'era un padre molto severo, ma con una mamma che aveva un cuore d'oro. E abbiamo sempre avuto in casa dai nipoti che il papà e la mamma avevano preso in affitto per necessità, i nonni, la nonna, una ragazza della Sacra Famiglia, cioè abbiamo sempre lasciato il nostro letto a disposizione di qualcun altro. Ma è stata una cosa così naturale che per me è diventata la mia vita. La mia vita con Giulio, che anche lui, un figlio di quattro, con quattro fratelli, con dei genitori anche loro che ha sempre lavorato nelle missioni. Quindi, come dire, il primo punto che secondo me è importante è l'essere stati accolti, no? Ed è quello che ha un po' segnato un po' tutta la nostra vita. Quindi questo desiderio di accogliere molto semplicemente, in umiltà, senza pretese, con non l'idea di farsi vedere. Ci ha percorso in questi 41 anni di matrimonio con tutta una serie di esperienze, abbiamo fatto esperienze in missione, siamo stati collaboratori nell'apertura del centro di aiuto alla vita, per l'associazione Piccoli Passi, cioè tutte diciamo, organizzazioni che hanno cercato, che abbiamo un po' creato, cercato per sistematizzare dei pensieri. La fortuna anche di avere poi dei figli che, nonostante il nostro modo di vivere, quindi con le porte aperte, noi non abbiamo mai fatto una scelta di affido, ma siamo sempre stati più disponibili a essere famiglie di sostegno, no? Quell'apertura alle necessità che c'erano. Da 25 anni poi abbiamo aperto una casa famiglia, mamma e bambino, e questo, come dire, è come se fosse sempre un'esperienza di affido, cioè come se noi avessimo sempre preso in affido le mamme, i bambini che incontravamo nella nostra realtà, facevamo un percorso con loro e poi, come dire, ci salutavamo arricchendoci tutte le volte delle mamme che abbiamo incontrato, dei bambini che abbiamo incontrato. La cosa che vorrei portare un po' alla riflessione è che in tutto questo percorso, che sicuramente ci ha arricchito, ci ha fatto bene, siamo stati bene con noi stessi, però ha creato, come dire, tanto malessere intorno a noi. Cioè, è come dire, da una parte ci sono le persone che ti dicono: ma come sei bravo tu, sei tu che lo puoi fare, ah, ma sei fortunato, hai avuto tanti figli, senza contare la fatica che c'è dietro. E dall'altra parte invece, quindi, da una parte ti isolano e ti dicono: beh, tu sei fuori dal mondo. Dall'altra parte abbiamo sofferto anche tanto dell'invidia, l'invidia delle persone che in qualche modo dovevano distruggere quello che tu facevi. Comunque dovevano pensare che quello che ci facevi aveva un tornaconto. Non era dato con un senso di donazione, senza dover portare a casa niente di particolare. E questa cosa qua, ecco, oggi, molto in questo dibattito mi fa soffrire tanto, perché ci fa sentire ancora più soli in realtà, mentre abbiamo sempre cercato di stare in rete, di creare gruppi, di stare in mezzo alla gente, anche quando abbiamo avuto l'esperienza del bambino in ospedale, allora non si poteva stare in ospedale con il papà, ho avuto tante persone vicine che sono state in ospedale con me, però mi sto rendendo conto che in realtà in questo momento viviamo molto più l'allontanamento, ma tu sei troppo un particolare, oppure tu mischi tutti i ruoli, io sono educatrice, no? Però educatrice non vuol dire essere solo professionale, vuol dire anche, secondo me, fare le cose col cuore, no? E voler bene comunque a tutti. Ecco, in questo momento stiamo soffrendo di questa emarginazione.
Beh, oltre a condividere assolutamente questo pensiero della signora sulla confusione dei ruoli e sull'invidia che qualche volta si suscita negli altri, e per cui la ringrazio perché ha dato voce anche a un pensiero che sento, volevo intervenire su un altro tema che in questa mattinata è emerso in vari momenti, che è quello dei nonni. E lo faccio portando un'esperienza positiva che è nata all'interno di un'associazione di famiglie adottive, si chiama Petali del Mondo, e è nata su iniziativa dei genitori adottivi che si sono resi conto di quanto la figura dei nonni fosse fondamentale per una vita serena e una crescita e un'appartenenza familiare di bambini che arrivano da altre storie, da altri paesi, da altre situazioni, ma che hanno bisogno di inserirsi pienamente all'interno della famiglia adottiva, non solo di diventare i figli di quella mamma e di quel papà, ma di diventare nipoti, cugini, parenti, di inserirsi radicalmente all'interno di una famiglia e della sua storia familiare, senza dimenticare l'altro pezzo, ma inserendolo anche lui all'interno di una nuova storia familiare. E da questo pensiero e dalla gratitudine che i genitori adottivi provano nei confronti dei propri genitori, che in qualche modo ci hanno permesso di diventare genitori in grado di esserlo, sono nati dei gruppi di nonni di futuri nonni adottivi e di nonni adottivi che hanno permesso ai nonni di confrontarsi, imparare, apprendere dalle esperienze dell'altro, rispecchiarsi l'uno nell'esperienza degli altri che all'interno di un gruppo si ritrovava costantemente nell'arco degli anni. È stata un'esperienza, è tuttora un'esperienza che continua, molto positiva, che viene anche raccontata in un libro che, se volete, vi consiglio di leggere, si intitola Nonni adottivi, mente e cuore per una nonnità speciale. E in questo tema, in questo titolo, mi dà un po' l'occasione per ribadire quanto essere nonni anche quando non lo si sceglie, comunque ti mette in discussione tantissimo, ma ti regala un po' un essere speciale, e quindi questo ci tenevo a dirlo. Grazie.
Mi sembra appunto che non ci sono delle cose da dire, ma mi sembra un clima molto bello di condivisione, anche appunto di racconto ulteriore di esperienze, ecco. Quello che appunto ricavo un po' da queste riflessioni sono due o tre elementi. Il primo, in tema di accoglienza, appunto veniva detto prima in modo chiarissimo. Noi veniamo al mondo e radicalmente facciamo un'esperienza di accoglienza. L'essere accolti è un'esperienza originaria, appunto, altrimenti non avremmo potuto sopravvivere. Questo sta scritto nel nostro DNA. Qualcuno ci ha accolto, evidentemente. E poi questo appunto genera anche in un certo senso un po' un'esperienza che poi magari solo successivamente, riflettendo, scopriamo che è anche un po' il germe, il gene dell'accoglienza che poi è venuta fuori successivamente. Noi abbiamo lasciato, era normale lasciare il nostro letto ogni tanto a qualcun altro, ecco. Cosa vuol dire appunto provare a rileggere anche in senso biografico, autobiografico, la propria esperienza di famiglia, di accoglienza, proprio alla luce di questo, come io sono stato accolto, sono stata accolta, e come questo appunto è un clima che in un certo senso ho respirato. Qualche volta appunto non in modo così evidente, non in modo così particolare. Ecco, per cui da una parte ripercorrere questo da un punto di vista più biografico per coglierne anche un po' le radici. E dall'altra parte un altro elemento che raccolgo è il tema della rete. Appunto, non solo una rete che in qualche modo permette di non fare naufragio, appunto, cioè di essere in relazione con i servizi sociali, con gli educatori, con il Tribunale dei Minori, con chi è evidentemente deputato a essere rete, ma anche quella rete più ampia che è esattamente un mondo che adotta. Sapete il famoso detto africano, per educare un bambino ci vuole un villaggio. Io dico, se cambiamo il verbo vale uguale, appunto, per adottare un bambino ci vuole un villaggio, appunto. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che davvero è una rete che in qualche modo è chiamata a fare spazio. Possiamo dirlo in modo ancora più particolare, in una ottica, in una prospettiva sistemica. Quando dentro un sistema si modifica un elemento, tutto il sistema è chiamato a ristrutturarsi secondo la logica dell'omeostasi. Non so se conoscete un po' la sistemica, si dice questo. Cioè, se anche arriva un elemento in un sistema anche estremamente complesso o anche, come dire, numeroso, comunque il sistema si ristruttura. E quindi ciascuno deve riposizionarsi all'interno del sistema. Ecco, il tema della rete lo trovo molto importante e da guardare non unicamente in senso funzionale. Cioè, la questione non è semplicemente una rete che ci deve aiutare, i servizi che ci devono sostenere, sì, sicuramente, ecco, il giudice che ci deve ricevere, ma anche quella rete che dal basso noi creiamo, o, ed è la cosa ancora più bella, quella rete appunto che in qualche modo l'avere fatto spazio, quella presenza che è stata dono e sfida, in qualche modo silenziosamente ha creato. Ecco, l'aver fatto spazio ha generato una nuova rete di amicizie, di altri genitori, di altre famiglie. Ecco, credo che questa cosa appunto è fondamentale. E allora torno anche all'altro elemento, appunto, che è quello della, di una certa fatica, di una certa sofferenza, quando appunto c'è il senso di una sorta di emarginazione. Da due punti di vista mi è sembrato di cogliere questo. Uno, una sorta di idealizzazione, no? Siete voi, siete là, siete un po' fuori, siete un po' strani, siete un po' unici, no? Che ha un effetto perverso, un'idealizzazione che significa isolamento. Non che cerchiamo noi, ma che qualche volta ci viene un po' inflitto. E questo ci fa male, soprattutto magari con le relazioni già consolidate. Io dico allora attenzione, perché se da una parte questa idealizzazione come effetto collaterale è un po' perverso, ci isola, dall'altra parte appunto, e questo ci spiace perché noi pensavamo proprio con questi amici, famiglie, parenti appunto di stare in rete, di rimanere dentro una relazione significativa, e quando non è così questo ci ferisce, ci fa male evidentemente, però questo genera una nuova possibilità. Spesso è così, cioè di nuove relazioni e quindi di una rete inedita, che non è quella che immaginavamo noi, che non era quella appunto che avremmo immaginato, desiderato e sognato. Questo da una parte è una perdita, ma dall'altra parte appunto ci chiede sempre di aprirci, di farci l'altra domanda: ma quali possibilità mi sta dando questa cosa? E appunto, e l'arrivo di questo, di questa figlia appunto in prestito, è sempre capace di generare nuove relazioni, una nuova trama di relazioni. Ecco, anche questo mi sembra molto importante. E un'ultima battuta sui fallimenti, anche questo è un tema davvero molto importante. Io mi chiedo sempre cosa ha voluto dire appunto, cioè in che senso è un fallimento, qual è il misuratore dei fallimenti. È molto soggettivo. Per me è un fallimento, perché a un certo punto ho detto non riesco ad andare avanti in questa esperienza. E questo il motivo, il criterio del fallimento? Vedete se potete tenerlo una settimana. Noi l'abbiamo tenuto solo 2 anni, però insomma, cioè, l'ipotesi di partenza era 7 giorni, 2 anni, insomma, qualcosina in più, ecco. Ma questo dice anche un altro aspetto che forse è rimasto sotto traccia e che non abbiamo dichiarato in modo esplicito, e cioè la misura del proprio limite, il coraggio, la forza, la maturità, la grandezza di dire io arrivo fin qui. Per non far saltare appunto il sistema, l'umiltà, la lucidità di dire noi oltre non possiamo andare, se non compromettendo noi stessi. Ecco, credo che questo, quando si va in montagna e si dice si torna indietro, quando uno fa il papa e dice basta, capite? La grandezza è quando uno riconosce la piccolezza, la forza è quando uno riconosce la fragilità. Uno dei paradossi, San Paolo che dice quando sono debole è allora che sono forte. Ecco, io credo che dentro il tema dei fallimenti c'è anche questo, la misura, il riconoscimento, il riappropriarci anche un po' di questa parte di noi, della nostra fragilità, che non va né nascosta né negata. E allora appunto la dimensione temporale che veniva evocata prima è molto importante, cioè questo è appunto un processo, come dire, un percorso dentro il quale effettivamente questa che abbiamo chiamato in modo simbolico, in un certo senso un po' una guarigione, è proprio questo. Che cos'è? In che cosa consiste questa guarigione? Nel riconoscere le proprie ferite, nel riuscire a dare nome ed evidentemente anche nel riconciliarci con ciò che in noi è incompleto, è fragile e sono pezzi della nostra storia di cui noi non abbiamo il potere appunto di fare nulla. Possiamo riconoscere ciò che è accaduto nella nostra storia, non possiamo cancellarlo. Guarire vuol dire guardare, cominciare a guardare con occhi nuovi, con occhi diversi. Non possiamo riscriverla la nostra storia, possiamo riappropriarcene. Questo è fondamentale. E questo è anche dentro questo processo di guarigione, dentro appunto un arco temporale, quello che si diceva prima, che condivido molto, darsi il tempo, appunto. Darsi il tempo perché appunto quello che noi abbiamo bollato come un fallimento, appunto dico, con che metro hai detto che questo era un fallimento? Quanto tempo ti dai ancora per vedere se ciò che hai seminato in qualche modo ha generato nuova vita? Appunto questa generatività che ha archi temporali molto più ampi. È difficile da dire appunto che questo è stato un fallimento. Ma l'altro elemento che diventa un misuratore dei nostri fallimenti è la dimensione, come si dice, emozionale, appunto. Affogare dei nostri sensi di colpa è un classico dell'orrore, appunto. Ma mi sento in colpa perché ho detto io non ho più le forze, non siamo più in grado, appunto. Certo, far patire a un figlio, appunto, che ha già subito appunto un rifiuto, un secondo rifiuto, è una cosa. Diverso è appunto riconoscere un limite e forse anche la persona che non è che riporti indietro, ma che ti rendi conto non sei più in grado di accogliere, di continuare ad accogliere, probabilmente appunto vivi in modo diverso questo, cioè non è semplicemente l'ennesimo rifiuto o il secondo rifiuto. Forse oscuramente, o qualche volta non tanto oscuramente, chi si è messo talmente alla prova, no? Sa benissimo cosa sta facendo. E quindi, appunto, tante volte il mettere sotto tensione l'esperienza di famiglia o di coppia, appunto, è anche, da una parte, il bisogno di sentire che mi tieni, sei in grado di tenermi, e dall'altra sapere bene che, appunto, questo è anche, come dire, una forza che forse tende a rompere perché io ho bisogno di uscire. E allora questo è un processo che la persona che è stata accolta sta vivendo, dove noi probabilmente dobbiamo essere un guscio che si apre, si è spaccato, appunto, ma perché venga fuori qualcuno.
Bene, allora, io ringrazio tanto Don Marco e tutti noi. Faccio un pensiero brevissimo per concludere, perché secondo me appunto molto è stato detto. Faccio un pensiero che sposta un po' il centro. Pensavo adesso come tante delle riflessioni che abbiamo fatto insieme questa mattina valgono forse anche se pensiamo alla famiglia come nucleo all'interno di una comunità e pensiamo forse anche alla dimensione più comunitaria, no? Cioè pensavo, mentre parlavamo, come poi queste stesse dinamiche riguardano le nostre comunità di vita, le comunità delle nostre parrocchie, le amicizie, il territorio, le città. Cioè come effettivamente poi questo tipo di meccanismo è quello stesso che diventa di ostacolo delle volte nel ripartire, insomma, partendo da dei limiti di quelle che sono anche le nostre relazioni comunitarie, oltre che le nostre relazioni familiari. Cioè di come forse anche lì ricapire che c'è forse il bisogno anche di riconciliarsi sul fatto che a volte ci sono delle estraneità, a volte ci teniamo a giusta distanza nel costruire nuovi legami, nuove relazioni, forse per quella paura che anche queste nuove relazioni che entrano nella nostra vita possano aprire, magari metterci in discussione rispetto a un già dato, un già conosciuto. Cioè di come forse anche all'interno delle nostre comunità di vita, nella quotidianità dei rapporti tra famiglie, questa stessa dinamica di osare accogliersi e affrontare ciò che questo, come dire, può portare con sé in termini di necessità di cambiamento, in termini di lettura del proprio limite, potrebbe riaprire anche un bel percorso di ricostruzione, un po' di legami all'interno delle comunità, cioè forse pensavo appunto dentro le parrocchie, dentro le città, siamo un po', come dire, delle comunità ferite, nel senso che si diceva prima, no? E forse alla fine quella stessa dinamica bella che fa rigenerare, fa ripartire all'interno di una famiglia, potrebbe essere quel bel meccanismo che fa ripartire le relazioni all'interno delle nostre comunità, che siano intesa come chiesa, ma che è intesa anche proprio anche come società. E quindi penso sia sempre molto ricco, perché le esperienze di prossimità, di affido e di adozione, secondo me, raccontano tanto della dimensione di vita quotidiana di ogni famiglia, ma forse dicono anche qualcosa e possono, ascoltandole, insegnarci tanto rispetto proprio anche a quelli che sono i legami sociali, che un po' specularmente con quello che accade in famiglia poi dicono oggi tanti limiti e forse anche magari tante bellezze che potrebbero essere riattivate bene nei nostri contesti di vita. Grazie ancora a tutti e spero che con tutti i vari strumenti, con questi appuntamenti, ci si possa ritrovare in questo percorso. Grazie. Dicevano se c'è un foglio dove all'ingresso? Giusto, se nel caso adesso se non fuggite o comunque c'è un foglio per lasciare eventualmente dei riferimenti e poi per avere appunto anche con tutti gli strumenti che ci sono la possibilità di tenersi in contatto e di mandare avanti questo nostro
lasciate la mail,
comunicazione, dice. Quindi mail e non solo.
Ciao Marco,
sono felice. Bene.